Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
New South Wales, ieri 22 nuovi casi a Sydney. Il governo statale impone il lockdown in 4 zone della città. Italia da lunedì tutto il paese in zona bianca, ma il premier Draghi avverte la pandemia non è finita. Stati Uniti, condannato a 22 anni di carcere l'agente di polizia responsabile della morte di George Floyd. Sport europei di calcio, all'alba di domani l'Italia sfida l'Austria per un posto nei quarti. Buongiorno dunque da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS che apriamo da Sydney, dove nella giornata di ieri le autorità sanitarie hanno denunciato 22 nuovi casi di positività al coronavirus, casi emersi su oltre 47.000 test effettuati, un dato che porta a 65 il numero di contagi collegati al focolaio di Bondi e che ha portato il governo statale ad annunciare un inasprimento delle restrizioni per 7 giorni limitatamente a 4 aree della capitale del New South Wales. Il provvedimento definito restate in casa, stay at home, riguarda i comuni di Woollahra, Waverley, Randwick e della City of Sydney. Una misura inevitabile, ha detto la Premier Gladys Berejiklian, per contenere la diffusione del virus.
Please know that this is in order for us to ensure this doesn't take a hold for weeks and weeks. And we believe this is a proportionate response to the risk. Again, we've done better than expected in terms of contact tracing and getting on top of all those links. But what this does is make sure that we haven't missed any chains of community transmission and also that we don't continue, through workers in particular, spreading the virus at workplaces.
Questo è un estratto del discorso pronunciato ieri dalla Premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, la quale ha parlato di una risposta proporzionata al rischio e che ha, come dicevamo, annunciato una serie di misure restrittive per 4 aree di Sydney a partire dalla mezzanotte scorsa. Nei prossimi 7 giorni, nelle zone menzionate, si potrà uscire di casa solo per recarsi al lavoro o a scuola, se non si può lavorare o studiare da casa, per fare sport, per ricevere assistenza sanitaria e per prendere cura di persone vulnerabili, oltre che ovviamente per acquistare beni di prima necessità. Il presidente dell'Associazione dei Medici Australiani, Omar Khorshid, aveva chiesto l'introduzione di misure più rigide con un lockdown esteso a tutta la città e alla Greater Sydney. Al di là della terminologia scelta per definire l'insieme di provvedimenti, le autorità statali hanno ammesso che il numero di casi di Covid è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. I riflettori sono in particolare puntati su un negozio di parrucchieri di Double Bay, il Joe Bailey Hair Salon, nel quale sono transitate almeno 900 persone. 3 dei lavoratori del locale sono risultati positivi e 2 casi di contagio si sono verificati anche tra i clienti, come ha specificato la dottoressa Kerry Chant, responsabile sanitaria del New South Wales.
Now we have reached out to those individuals. And what I'm hoping is that when we see the cases over coming days, they're all in isolation. But the key issue is because of the growing number of venues, the fact that we've had confirmed transmission at a number of the venues, we need to reduce people's movement so by the time we're getting to them, they have had reduced the limited number of activities or sites that they've done.
Sull'andamento della pandemia, in particolare sull'impatto della variante Delta del coronavirus, si è espressa nelle ore scorse anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il suo direttore generale, Tedros Ghebreyesus, ha spiegato che a causa della contagiosità della variante, a livello globale i positivi stanno nuovamente aumentando e i sistemi sanitari sono di nuovo sotto pressione.
Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations.
Queste dunque le parole del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, il quale ha anche ribadito che due dosi del vaccino forniscono uno scudo sufficiente contro il Covid nelle sue varianti conosciute, ma anche che molti paesi in via di sviluppo sono ancora a corto di sieri e che questo li espone a rischi enormi. Adesso andiamo in Italia, dove il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con la quale raccomanda di continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus, affermando però che la prima dose del vaccino è sufficiente per limitare i contagi. Ascoltiamo al riguardo il ministro della Salute Speranza.
Non vi è dubbio che bisogna continuare a monitorare passo dopo passo, fare il lavoro di sequenziamento, non abbassare la guardia sul tracciamento e sul testing e continuare questo lavoro di grande prudenza, di grande attenzione. Però la verità è che la fotografia di oggi è una fotografia sicuramente migliore rispetto a quella di poche settimane fa.
Queste dunque le dichiarazioni del ministro della Salute Speranza. Sul fronte dei numeri diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, il tasso di positività in Italia resta allo 0,4%, con 56 vittime registrate nelle ultime 24 ore e 753 nuovi contagi. I casi scendono a 11 ogni 1000 abitanti e questo, a partire da lunedì prossimo, porta anche la Valle d'Aosta e dunque tutta la penisola in zona bianca. Ma la fase di uscita dal Covid impone di non abbassare le cautele perché la variante Delta impone di non abbassare la guardia, ha detto il premier Mario Draghi al termine del Consiglio europeo. Ascoltiamolo.
La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori. Se voi pensate che il Regno Unito qualche settimana fa aveva un numero di casi più o meno pari a quello della Francia di oggi, oggi sono 20 volte tanto. Quindi la pandemia va ancora affrontata con determinazione.
Queste le parole all'insegna della prudenza del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove Derek Chauvin, l'ex agente che ha ucciso George Floyd, è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere da un tribunale di Minneapolis. La mia decisione non è basata sulle emozioni e non vuole inviare alcun messaggio, ha spiegato il giudice Peter Cahill, leggendo la sentenza di condanna, specificando che alla sua decisione ha allegato un memorandum di 22 pagine per spiegare le motivazioni della sentenza. Intervenendo in aula, Derek Chauvin, che non era mai intervenuto durante le 6 settimane del processo, ha preso la parola e ha detto: voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Floyd. Decine di persone attendevano la sentenza al di fuori del tribunale di Minneapolis, sventolando le foto di George Floyd e urlando a squarciagola lo slogan Black Lives Matter. Tra questi c'era anche Terrence Floyd, il fratello di George.
I actually talked to a few people and I wanted to know from the man himself, why? What were you thinking? What was going through your head when you had your knee on my brother's neck? My daughter's still young, but I still have to explain to her because this is history. This is a case everybody knows about. So she's going to find out and I'm going to have to explain that to her. And I think that's, to me, harder than even just standing here.
Queste dunque le dichiarazioni di Terrence Floyd, fratello di George. Restando negli Stati Uniti, sono almeno 4 le vittime del crollo di un edificio in Florida. Lo ha detto la sindaca di Surfside, del municipio di Miami, nel quale si trova il condominio di 12 piani che è crollato circa 24 ore fa. La buona notizia, aggiunto Daniela Levin-Cava, è che sono state rintracciate oltre 100 persone che abitavano nei due palazzi, ma all'appello mancano purtroppo 159 residenti della struttura, per cui è legittimo ipotizzare che il bilancio delle vittime si aggraverà. Le ricerche continuano senza sosta per cercare appunto di individuare eventuali sopravvissuti sepolti sotto le macerie, questo lo assicurano le autorità della Florida, assistite nei soccorsi anche dalla protezione civile. Mentre il presidente statunitense Joe Biden ha parlato con il governatore dello Stato, Ron DeSantis, e ha chiesto al governo federale di appoggiare le autorità locali nelle ricerche dei dispersi.
I just want to say, and I'm sure I speak for all the members of the Congress here today and all the survivors here, that it's a tough time. There's so many people waiting. Are they alive? Will it happen? And so our heart goes out to them, and I promise you, the administration, the Congress are doing everything possible to be of assistance now and after this occurs.
Queste le parole particolarmente contrite del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Adesso andiamo in Germania, dove è di 3 morti e decine di feriti 5 dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'attacco compiuto a Würzburg, nel sud del paese, da un uomo di 24 anni di origini somale che ha coltellato i passanti in pieno centro. Le autorità bavaresi hanno spiegato che l'aggressore, che recentemente era stato internato in un reparto di psichiatria, è stato colpito ad una gamba dalla polizia con un proiettile. Le autorità, che non si sono espresse sulla matrice del pluriomicidio, hanno poi confermato di aver arrestato il sospetto attentatore che, secondo le prime ricostruzioni, non aveva complici. Questa mattina il dollaro australiano vale 63 centesimi di euro e viene scambiato a 75 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, nella giornata di sabato tornano gli europei di calcio con i primi due ottavi di finale. Ad Amsterdam si gioca Galles-Danimarca, mentre a Londra è in programma la sfida tra Italia e Austria. Al CT Roberto Mancini hanno chiesto di raccontare la sua vigilia, soprattutto alla luce del fatto che la partita più importante della sua gestione alla guida della nazionale di calcio si terrà nello stadio che lo vide protagonista di una finale di Coppa dei Campioni con la Sampdoria. Ascoltiamolo.
Giocare a Wembley deve essere un piacere, perché insomma a volte ci sono giocatori che per una vita non ci giocano qua, e quindi uno stadio così spettacolare, credo che debbano veramente giocare così bene perché lo stadio merita, insomma, quindi siamo tranquilli.
Queste le dichiarazioni del CT azzurro Roberto Mancini alla vigilia dell'ottavo di finale degli europei di calcio tra Italia e Austria, partita che è in programma quando sulla costa est australiana saranno le 5 di mattina di domani. Per quanto riguarda il ciclismo, oggi a Brest, in Bretagna, prende il via l'edizione numero 108 del Tour de France, della quale parleremo più diffusamente nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide possibili piogge con una temperatura massima di 15 gradi, acquazzone invece a Brisbane dove la massima sarà di 17 gradi, nuvolosa a Cairns 28, a Canberra isolati piovaschi 11 la massima, a Darwin cielo coperto ma la colonnina di mercurio salirà comunque fino ai 31 gradi, a Hobart piogge sparse 12, a Melbourne precipitazioni in mattinata con tendenza al miglioramento e una massima di 13 gradi, in prevalenza sereno invece a Perth dove la massima sarà di 19 gradi, per finire cielo coperto a Sydney dove la massima sarà di 18 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.